Benvenute e bentornate a tutte le persone che ci ascoltano.
Siamo Elena e Clizia e in questa nuova stagione vi faremo entrare ancora di più nella vita delle persone LGBTQIA+.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale,
per chi non lo vorrebbe affatto,
per chi non ci si è mai sentito
e per chi ci si è sempre sentito, nonostante tutto.
Oggi si parlerà di famiglie omogenitoriali, ovvero quelle composte da due mamme o due papà. È da tempo che pensiamo di dedicare una puntata di Normal Queer a questo tema e nel momento in cui stiamo registrando l'argomento è più dibattuto del solito a causa delle recenti imposizioni del governo Meloni che obbligano all'interruzione delle registrazioni di questo tipo di famiglie.
Oggi è con noi Rita, che insieme alla moglie Paola è mamma di Andrea e Lucia. Ciao Rita, grazie per aver partecipato e benvenuta.
Ciao Rita.
Ciao ragazze, grazie a voi per l'invito.
Grazie a te.
Senti, noi iniziamo subito, insomma, con la carrellata di domande che ci siamo preparate. La prima che ti vorremmo fare è se puoi spiegarci se voi siete unite civilmente, dato che per chi non lo sapesse in Italia appunto non abbiamo il matrimonio egualitario, ma possiamo unirci civilmente. Vogliamo capire se avevate fatto questo in Italia oppure se vi eravate sposate all'estero.
Sì, siamo unite civilmente dal 2017. Quindi okay. Forse anche all'inizio di questo tipo di possibilità. Paola era in abito bianco, io cioè? Invece mi sono concessa uno di quei tailleur pantalone rossi, quindi insomma eravamo piuttosto sgargianti. Una bella festa posta e il vizio di chiamarci moglie e moglie, anche se questo non è chiaramente implicito nell'istituto delle unioni civili.
Infatti ti volevo chiedere se è possibile, se potessi spiegarci anche proprio brevemente per chi ci ascolta qual è la differenza, se ci sono differenze tra unioni civili e matrimonio.
Allora, che io sappia, le differenze fondamentali sono due. La prima è che le unioni civili non prevedono l'obbligo di fedeltà, che invece è implicito nell'istituto del matrimonio. E questa è la prima, diciamo,
assurdità,
così, cosa molto divertente riguardante questo tipo di istituto, un po' perché dà per scontato che una coppia omosessuale non abbia la fedeltà come principio cardine del proprio amore, e dall'altro posto invece perché il matrimonio dovrebbe garantire appunto questo principio assoluto. La seconda differenza invece è che non si può adottare il figlio del partner. Quindi se un uomo sposa una donna che ha già un figlio e può decidere di adottarne il figlio, per le coppie omosessuali questo non è possibile, è la cosiddetta stepchild adoption, quindi non è automatico unirsi civilmente e adottare il figlio del partner.
Ok, e come questo, anche se voi voleste appunto, lo diciamo sempre, cioè ci tengo a dirlo per specificare che se noi in quanto appunto, o voi insomma come coppie omogenitoriali, volete anche adottare un bambino o una bambina, comunque non è una cosa che possiamo fare in Italia. Quindi ci sarebbe un'ulteriore complicanza, perché spesso dicono vabbè, ma perché siete egoisti, che poi anche lì è un altro discorso, si aprirebbe una parentesi troppo grande, però perché dovete per forza andare a fare un figlio voi, trovare il modo quando potreste adottare? Spoiler, non possiamo adottare anche volendo, quindi...
No, esatto, appunto, non si può adottare. Ci sono dei comuni più propensi a utilizzare l'istituto dell'affido come che è possibile anche per coppie omogenitoriali o per persone single, ma chiaramente capite da voi che sono comunque processi molto complicati. L'affido ritengo sia estremamente più complicato di un'adozione di un bambino, insomma, all'interno di una famiglia, perché porta con sé una serie di dinamiche problematiche molto complesse comunque anche qui è sempre a discrezione degli assistenti sociali, del tribunale.
Certo, grazie.
Quindi la prossima domanda è: qual è la vostra esperienza come coppia omogenitoriale che decide di avere figli?
Allora, noi ci siamo conosciute sul lavoro e rispettiamo uno dei più grandi cliché, cioè il rapporto tra medico e infermiera.
Ah, meraviglioso.
Sì, ci siamo conosciuti sul lavoro, all'inizio non abbiamo dato seguito a una istintiva simpatia che si era creata, eravamo in due situazioni sentimentali diverse, fino a quando invece nel 2016 i pianeti si sono allineati, ci siamo appunto messi insieme, dopo un mese convivevamo, dopo tre eravamo a Barcellona per il nostro primo tentativo, e dopo meno di un anno eravamo sposate.
Proprio per risvegliare lo stereotipo delle donne che insomma fanno tutto velocemente, no? Delle coppie di donne, non so se lo conosci come se...
Sì, assolutamente. Poi ecco, a nostra discolpa devo dire che avevamo già una certa età, per cui certo. È molto chiaro quello che sono i tuoi obiettivi e quella che è la tua vita, ecco. In questo senso, anche in questo contesto, il parlare di figli è venuto molto naturale, era un desiderio che entrambe, diciamo, coltivavamo da quando eravamo ragazzine e che poi non aveva mai avuto modo di realizzarsi, forse per le persone che avevamo accanto, ecco, non eravamo in una situazione ideale per poi realizzare questo sogno. Ci siamo invece poi trovate noi e la cosa è andata automaticamente verso il senso giusto.
Uh-huh.
Ci sono voluti 5 negativi, quindi 5 tentativi negativi, e poi finalmente sono arrivati Andrea, che ha partorito Paolo, e poi Lucia, che ho partorito io.
Uh-huh.
Insomma, siamo qua.
Bene, bene. E quali sono le opzioni per una coppia che vive in Italia, quindi, per avere dei figli?
Chiaramente andare all'estero, quindi questo è la Palissiano, e qui ci sono diverse opportunità, dalla Spagna, che prevede solo donatori chiusi, quindi di cui non si può sapere l'identità neanche una volta raggiunta la maggiore età dei figli, alla Danimarca invece, che lascia questa possibilità molto aperta in base al donatore che si sceglie. Si può decidere se fare un'inseminazione classica piuttosto che una fecondazione in vitro, una ROPA, cioè servirsi degli ovociti del partner e fare invece la gravidanza all'altra persona che non ha legame biologico.
Quindi è una cosa che si può fare questa?
Sì, all'estero sì.
Che me lo sono sempre chiesta. Ah, ok, bene.
Moltissime coppie al giorno d'oggi scelgono questa opzione perché chiaramente prima di tutto uno pensa di avere più tutele legali e questo non è vero invece, perché in Italia è madre solo colei che partorisce, quindi non importa il legame biologico.
Io pensavo proprio, mo faccio questa cosa così gliela metto, no?
Volevi fregare il sistema, ma il sistema...
Esatto,
cioè,
invece i tribunali sono stati molto chiari in questo senso, quindi madre è solo chi partorisce, e questa è un'opzione sì che viene molto utilizzata attualmente, un po' perché magari all'interno delle coppie c'è magari uno sbilanciamento d'età che può essere anche solo di 5 anni, però chiaramente se una delle due è più giovane ha più senso che doni l'ovocita piuttosto che l'altra porti avanti la gravidanza.
Certo.
E una delle opzioni non trascurabili è l'embrio adozione, cioè adottare, fra virgolette, un embrione già esistente che altre coppie non hanno deciso di non usare più, e quindi viene messo a disposizione di coppie non solo omosessuali, di qualsiasi coppia che uh-huh. decide di, appunto, di adottare un embrione. Questo embrione viene impiantato nell'utero di chi porta avanti la gravidanza e così è.
Ok.
Chiaramente queste sono le strade, direi, più facili per noi coppie di donne. Per le coppie di uomini si apre invece un capitolo molto più complicato, anche dal punto di vista sociale,
uh-huh.
e molto più oneroso dal punto di vista economico, che è appunto la maternità surrogata.
E già comunque il percorso che avete fatto voi immagino non sia economico.
No, però devo dire, noi siamo anche appunto incappate in tanti negativi,
uh-huh.
però devo dire che sentendo anche tantissime altre coppie, tutto sommato è un costo sostenibile con un adeguato piano di risparmio, direi, e per qualcuno la richiesta di un prestito, però ho visto che tutto sommato ce
la si può fare.
Okay. Sì, perché poi comunque proprio oggi discutevo con la mia compagna del fatto che al di là della sostenibilità, insomma, e magari uno con degli sforzi riesce anche, c'è da dire che appunto questo non poterlo fare nel proprio paese implica anche che magari chi sta veramente appunto messo male, che magari non lo so, ha un mutuo sulle spalle eccetera, magari ha ancora più difficoltà nel trovarsi quei soldi che comunque possono anche essere, leggevo, poi non so se è vero, però anche in tutto, considerato tutte le visite ginecologiche eccetera, anche 10.000 euro, che comunque non è che sono proprio pochi, no?
Direi che se uno non è fortunatissimo e quindi al primo tentativo di inseminazione magari non ce la fa, mi sembra una media corretta.
Ok.
A proposito di visite ginecologiche, una domanda che non c'è, quindi se non vuoi non rispondere. In Italia, immagino che le visite di controllo le abbiate fatte comunque in Italia.
Assolutamente.
E come è stata, qual è stata la risposta, ecco, dello staff medico quando hanno capito che eravate due madri?
Allora, vi do una risposta molto sincera, nel senso che chiaramente io che Paolo siamo state seguite all'interno del nostro ospedale, quindi sicuramente abbiamo avuto un occhio di riguardo. Però devo dire che la prima volta che sono andata dalla collega, che poi ci ha seguito in entrambe le gravidanze, per chiedere scusa saresti disposta a seguirci in questo percorso, e da lì in poi abbiamo solo trovato che accoglienza e nessun tipo di discriminazione.
Va bene, fa sempre piacere.
Sì, penso anche che sia autentica, ecco, c'è questo vizio iniziale del fatto che comunque sono collega, lavoro all'interno, però mi sono sentita veramente supportata.
Bene, testimonianze positive fanno sempre piacere.
Senti, invece ti posso chiedere una cosa, se sai dirci qualche cosa anche sulla questione invece, per esempio, di due uomini, come dovrebbero fare, anche in che senso è più complicata, perché so che magari devono andare fino in America o in altri paesi che magari nell'Unione Europea non è così semplice anche quello, no?
Sì, cioè è più complicata sia dal punto di vista organizzativo, perché devi andare, solitamente si va o in Canada o negli Stati Uniti, quindi comunque il costo del viaggio e del soggiorno è chiaramente più oneroso rispetto a andare in Spagna un fine settimana piuttosto che un giorno solo e tornarsene a casa. E poi tutto il percorso della gestazione per altri, parlo solo di paesi ben normati, quindi con una veramente una tutela efficace per la donna che porta la gravidanza, sono costi che vanno dalla fecondazione in vitro con materiale genetico non appartenente a chi poi porterà la gravidanza, quindi tutti i costi di una FIVET classica che sosterremmo anche noi coppie di donne, più i costi di gestione dell'intera gravidanza della portatrice, quindi tutti i controlli, tutte le visite mediche, qualsiasi problema dovesse insorgere durante la gravidanza, poi durante la nascita, il bambino, quindi sono costi decisamente superiori, ma di tanto, e quindi sono poi percorsi che non sono per tutti.
Ok, grazie. Senti, invece entriamo nel vivo di alcune affermazioni che magari si sentono fare, tipo, oddio, questi bambini crescono con le turbe, oddio, si sentiranno diversi, oddio, che brutta cosa che fanno questi cattivi genitori a questi nascituri, si sentiranno bullizzati e tutte queste cose qua. Come risponderesti a queste affermazioni?
Allora, su questa domanda mi sono confrontata anche con mia moglie, che in genere è molto tranchant su questi argomenti. Io sono un po' più discorsiva, lei è molto tranchant. Cioè, ormai le tipologie di famiglie sono tantissime. Non è più come 50 anni fa, che veramente l'unica famiglia con cui venivi a contatto era quella di mamma e papà sposati da tempo X all'infinito e con una serie di figli. Adesso le famiglie sono diverse, ci sono i genitori separati, ci sono i genitori single, ci sono le coppie omogenitoriali, e non sono neanche poche, perché all'interno anche della nostra piccola realtà, anche non facendo riferimento ad associazionismi o altre cose, veramente tu vieni a contatto con diverse coppie che hanno il tuo stesso tipo di percorso. Quindi, secondo mia moglie, il problema non sussiste perché le famiglie sono già di tipo diverso, e quindi questo problema sarà sempre più sfumato nel tempo. Se devo essere sincera, io partirei dal presupposto che i bambini diversi non ci si sentono, quindi se c'è qualcuno che li fa sentire diversi, questi sono solo che persone adulte. E anche in questo senso, se mi baso sulla nostra esperienza, l'essere sempre molto trasparente, molto presente all'interno della società, finora ci ha consentito di non, insomma, di andare oltre l'eventuale pregiudizio. Quindi ci sono persone che potrebbero avere un pregiudizio che è dato dall'ignoranza, nel senso proprio del non aver mai avuto a che fare con il nostro tipo di famiglie.
Certo.
Finora ho notato che questo pregiudizio, qualora ci fosse in partenza, viene scacciato dalla realtà, cioè quando una persona ti conosce, questo pregiudizio poi non ce l'ha più. E finora a noi è andata proprio così, sia a scuola che quindi con gli altri genitori o con i vicini di casa, quindi siamo sempre molto trasparenti nel presentare la nostra famiglia, e dall'altra parte troviamo persone che accolgono questa cosa. Quindi forse il problema, ecco, potrà essere gestito proprio essendo molto presenti nella vita dei nostri figli e molto presenti anche all'interno della società.
Certo, e poi su questo volevo aggiungere, se posso, che comunque la gente troverà sempre un motivo per bullizzarti, se vuole, intendo anche bambini, giovani, quindi mi sembra proprio una argomentazione, insomma, che ha poco senso, però la volevo riportare perché è una frase che si sente spesso, ecco.
E invece hai perfettamente ragione, perché mi ricorda che quando ero bambina io per un certo periodo avevo una toppa sull'occhio, e per questo motivo ero presa in giro. E trovo che che ci siano mille pretesti per arrivare a questa cosa.
Certo.
L'importante, ecco, che siano cose limitate, che appunto all'interno della famiglia ci sia sempre molta presenza e molto confronto.
Certo.
Poi i problemi ci sono e se ne parlerà.
Ottimo.
Allora, passiamo all'ultima domanda, prima delle due domande di rito finali. C'è qualcosa che ti senti di dire alle coppie queer che vorrebbero intraprendere un percorso di genitorialità?
Sì, di cercare all'interno della propria cerchia delle famiglie che abbiano già percorso questa strada. Se non è possibile, magari servirsi dei social, che in questo senso hanno anche dei lati positivi perché ti permettono di venire a contatto con diverse famiglie omogenitoriali. Per chi ama l'associazionismo, Famiglia Arcobaleno è l'unica associazione in questo senso che raccoglie le famiglie omogenitoriali e ne porta avanti le battaglie. E può essere veramente una bella piattaforma di confronto e di richiesta di informazioni e di supporto tra genitori, peraltro con famiglie che hanno fondato Famiglia Arcobaleno, quindi sono famiglie con già figli adulti, e da lì in poi tutta la serie di famiglie fino ad arrivare alle nuove mamme e nuovi papà di quest'anno.
Figli adulti che stanno tutti bene, eh?
Sì, peraltro, vedi?
Vedi, incredibile.
Sì, è incredibile, vero? E in questo senso vorrei dire che quando magari capiterà di avere la sensazione di vedere queste famiglie, di dire non sarò mai così fortunato o così fortunata, perché il percorso è in salita dal punto di vista economico, dal punto di vista delle aspettative, dal punto di vista del fisico, in realtà se questa cosa la desiderate nel profondo del cuore, prima o poi si realizzerà.
Grazie, è un bellissimo messaggio per tutte le persone che ci ascoltano.
E ci credo davvero.
Sì, si sente assurdamente.
Ok, allora passiamo alle ultime nostre domande di rito. Ti chiederemo cosa vuol dire per te normal queer, nel senso, dato essendo il titolo del nostro podcast, se ti rimanda qualcosa, se hai fatto un pensiero anche negativo sul nostro titolo.
Allora, fino a prima del vostro podcast avrei dato questa risposta, cioè per me normal queer è un modo per dire, ok, qualcosa di normale dal punto di vista statistico è qualcosa che ha un valore di frequenza, no? Uh-huh. E dire normal queer vuol dire far sì che tutto l'ambiente queer diventi normale, quindi una cosa con una frequenza più alta, con una visibilità più alta, inserito nella società. Purtroppo adesso avete questo podcast, e quindi se voi mi chiedete cos'è per voi normal queer, dico un podcast fighissimo. Ma questa è colpa vostra, non mia.
Vabbè, ce la prendiamo volentieri questa colpa.
Esatto.
Grazie comunque. Ok, allora andiamo con l'ultima domanda, che è un po' più personale. E se vuoi raccontarci, se te la senti, un episodio della tua vita in cui non ti sei sentita normale, in relazione alla tua famiglia o qualsiasi altro momento.
Allora, se posso vi darei due risposte.
Certo.
La prima è molto personale e più sentimentale, quindi più di pancia. Quando ero bambina giocavo a calcio con i miei compagni di scuola in cortile, e più di una volta ho sentito, o perché me lo dicevano direttamente o perché sentivo che parlavano tra mamme, sei un maschiaccio. Questa frase mi ha sempre fatto sentire diversa.
Mamma mia.
E ripensandola adesso sono anche un po' arrabbiata di essermi sentita diversa. Perché era implicito un giudizio che non ci stava, dai. Cioè non è che perché una bambina gioca a calcio allora è un maschiaccio, no?
Sì, sì,
certo.
La seconda invece risposta che vi vorrei dare è un po' più politica e un po' più di attualità. Mi sono sentita diversa, anzi mi hanno fatto sentire diversa, entrambe le volte in cui siamo andati a registrare in comune i nostri bambini. E poiché scappatoie non ce ne sono, il nostro è un comune che non registra le due mamme sul certificato di nascita, l'unico modo che hai per registrare all'anagrafe il tuo bambino e non lasciarlo nel limbo del nulla è dichiarare che hai avuto un rapporto eterosessuale e che il padre non riconosce il bambino.
Madonna!
Questo sta scritto sul certificato di nascita dei miei due figli, che è chiaramente un falso in atto pubblico, ma da lì non se ne viene fuori, cioè non ci sono altre formule. Questo mi ha fatto sentire diversa, nel senso di profondamente discriminata.
Beh, perché effettivamente lo sei stata, cioè.
Sì.
Quindi.
E però devo, ecco, a consolazione mia e un po' di tutti, devo dire che è l'unico episodio che io potrei raccontare di discrimine. Poi noi stiamo facendo e stiamo ultimando il nostro percorso di adozione dei bimbi, E per esempio anche in questo percorso molto lungo, complicato, con assistenti sociali, psicologi, forze dell'ordine che ti vengono in casa, lì non mi sono mai sentita discriminata, mai una volta. Quindi nonostante il percorso tortuoso, diciamo, per arrivare a un diritto per i miei figli, in quel senso invece non ho mai trovato discrimine.
No, scusate, volevo chiedere una cosa perché mi sono un attimo persa su questo punto. Quindi voi state cercando di adottare l'una il figlio o figlia dell'altra, ho capito bene?
Giusto.
E quindi questo, cioè, com'è possibile che riusciate a farlo?
Ti rivolgi al Tribunale dei Minori a mezzo di un avvocato, che non è obbligatorio dal punto di vista legale, però per chi non è di questo mestiere, almeno per noi, è indispensabile, perché non capirei nemmeno che cosa devo presentare nella domanda.
Certo.
E tramite questo legale viene presentata una richiesta di adozione del proprio figlio, quindi vabbè, lasciamo stare la contraddizione in termini. Nel nostro caso sono due procedimenti, perché i figli li abbiamo partoriti in modo incrociato, quindi dobbiamo pagare due volte.
Figurati.
Da lì parte un iter di valutazione da parte degli assistenti sociali e degli psicologi dell'area di residenza, che stileranno una relazione da consegnare al tribunale. In egual modo le forze dell'ordine vengono a verificare, insomma, che le dichiarazioni siano conformi alla realtà. Vengono consegnati degli esami, una situazione medica generale. Questo poi dipende un po' da tribunale a tribunale, non si verifica in tutti i casi, diciamo.
Ok.
E una volta che si va ad udienza, il giudice valuta appunto la relazione e tutto quello che è pervenuto in tribunale e poi si esprimerà in merito alla pertinenza o meno dell'adozione.
Ok. Quindi per chi ci ascolta, ci sono casi in cui si può andare avanti e magari quando le persone dicono: ah, ma come, io so che quelle due mamme o due papà sono riusciti ad adottare, com'è possibile? Perché di nuovo, pagando un sacco di soldi, se ti va bene con tutto un iter insomma complicatissimo, forse ce la fai o forse no, ma comunque non c'è, appunto, c'è un vuoto normativo in questo senso.
Allora, in questo momento le strade sono due: o trovi un comune che registra all'anagrafe le due mamme sul certificato di nascita. Questa strada è chiaramente la più corretta per quanto riguarda le nostre famiglie.
Certo.
Però è quella che, soprattutto in questo momento, è quella più a rischio, perché questo riconoscimento può essere impugnato in qualsiasi momento, da qui all'eternità, dal primo che si sveglia e dice: no, questa cosa non va bene, impugniamo il riconoscimento.
Come abbiamo visto.
E da lì... Esatto, e da lì quindi un genitore torna a essere un genitore fantasma e che non esiste. L'altra strada è quella dell'adozione in casi particolari, che è stata, diciamo, messa a servizio anche delle coppie omogenitoriali. Da un anno a questa parte è un'adozione piena, quindi riconosce tutti i legami di parentela dell'adottante, quindi i nostri bambini diventeranno fratelli, i miei genitori diventano nonni di Andrea. Ufficialmente è chiaro che siamo già così, ma anche dal sì, punto certo. di vista legale, diciamo, quindi è un'adozione piena, è un sistema che è viziato dal fatto che adottare il proprio figlio è chiaramente una contraddizione in termini, è però un sistema che poi ti garantisce che questa cosa resti definitiva e quindi i diritti acquisiti da tuo figlio restino per tutta la sua vita. E questo è quello che, insomma, in questo momento si cerca di garantire di più ai propri figli.
Ok.
In momenti così, insomma, un po' balordi.
Certo, grazie, scusami se ti ho interrotto nel momento della condivisione, però ecco, ci tenevo a capire sia io ma anche a dare gli strumenti a chi ci ascolta, soprattutto che magari non sempre è dentro questi argomenti, sia che siano persone LGBT, sia che a maggior ragione magari non lo siano.
Spero di essere stata chiara allora.
Chiarissima. Grazie.
Infatti ti ringraziamo ancora per aver partecipato a questa puntata, che in parte penso sia anche un faro di speranza in questo momento un po' buio per le famiglie arcobaleno e le famiglie omogenitoriali e chi più ne ha più ne metta. Quindi grazie veramente, è stato un piacere grandissimo.
Grazie a voi, il piacere è stato mio.
Ciao.
Alla prossima.
Ciao.
Allora, direi che siamo giunte al commento e per questa volta, diciamo, mi sono un po' preparata, nel senso che ci tenevo a dare anche dei dati o qualcosa in più rispetto ai soliti nostri commentini, che spero che comunque piacciono. E niente, volevo dire che, cioè, per smentire ogni cosa, qualora ci fosse ancora qualcuno che ci ascolta che magari ha dubbi, è stata scritta una lettera dall'Ordine degli Psicologi Italiani, datata 7 febbraio alla ministra Roccella.
Aspetta, per chi ci ascolta e ancora non ha capito che siamo due psicologhe.
Beh sì, però questo è a prescindere dall'essere psicologo o meno, perché è importante...
Sì, nel senso che ci riguarda.
Certo, però dato che si parla sempre appunto del benessere dei bambini e delle bambine, di tutte queste questioni, è importante che a parlare, come in tutte le cose, siano... le persone che su questo ci studiano, che hanno dati empirici alla mano. Ovviamente ognuno può esprimere il proprio parere fino a un certo punto, nel senso che se poi il tuo parere diventa un modo per governare...
Una limitazione.
Esatto, allora a quel punto diventa un grosso problema. E quindi, insomma, quello... Vabbè, la lettera è reperibile, ma oltre a questa ci sono tantissime altre fonti, come quelli dell'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry o dell'APSA o dell'APA, cioè dell'American Psychological Association. Comunque, insomma, potete trovare fonti su fonti, ma quello che noi vi citiamo è un pezzo della lettera, appunto, che vi dicevo prima, dell'Ordine degli Psicologi Italiani, che dice questo: la letteratura scientifica ormai consolidata evidenzia che non vi sono differenze sostanziali fra le famiglie con genitori eterosessuali e quelle con genitori omosessuali rispetto alla crescita dei figli. Gli studi longitudinali rilevano che i figli di coppie omosessuali sviluppano percorsi di vita analoghi a quelli delle coppie eterosessuali, è invece accertato l'effetto nocivo dell'esposizione al pregiudizio non tanto e non solo sull'omosessualità in sé, quanto sulla capacità delle coppie omosessuali di esprimere adeguate capacità genitoriali. Laddove i figli di queste coppie sono stigmatizzati, dove è presente un pregiudizio sulle capacità genitoriali, dove è diffusa l'idea che questo tipo di configurazione familiare abbia carattere problematico o patologico, i figli soffrono per lo stigma e possono ricevere un danno. Ma il problema, appunto, è lo stigma e quello che la società non dà, non tutela, e non il crescere in una famiglia, appunto, con due mamme, due papà, ma già che ci siamo, anche con una mamma sola, un papà sola, dato che ad essere discriminate sono anche questo tipo di famiglie, appunto, dove il genitore è soltanto uno.
Quindi possiamo riassumere questo dicendo che il problema non è avere due mamme o due papà, ma essere stronzi.
Esatto, brava. E direi che con questo possiamo chiudere.
Il dono della sintesi proprio fa parte del mio DNA. Va bene, sì, insomma, tornando seri, e serie, comunque, nel senso, non c'è molto da aggiungere. Addirittura l'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe si è espresso, quindi insomma, nulla da dire più di questo. Direi che possiamo chiudere la puntata e ci sentiamo al prossimo episodio.
Per qualsiasi cosa potete scriverci su normalqueer.info@gmail.com o scriverci su Instagram o Facebook. Vi risponderemo relativamente presto.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
In realtà, se questa cosa la desiderate nel profondo del cuore, prima o poi si realizzerà.